Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per essere qui con noi così vicini all'ora di pranzo, quindi vi promettiamo che non vi tediremo. Io sono Silvia Righi e siete all'evento Teatro di Voci. È interessante perché appunto siamo all'interno del Teatro Franco Parenti, sempre bellissimo, siamo felici di essere qua e vi presento brevemente quelli che saranno i protagonisti, ecco, di questa messa in scena e di questo evento. Abbiamo Alberto Casadei, Tommaso Di Dio e Stefano Raimondi. Entreremo più nel vivo dei loro libri, naturalmente. Intanto vi do alcune coordinate. Appunto, Alberto Casadei è uscito di recente con il romanzo La Suprema Inchiesta, edito per Il Saggiatore. Tommaso Di Dio ha pubblicato il suo ultimo libro di poesia per la casa editrice Nino Aragno Editore, intitolato Ardore. E poi abbiamo Stefano Raimondi che ha scritto L'Antigone, un monologo appunto per voce sola, di cui appunto adesso ci parlerà. È un evento sulla voce e io vorrei che gli autori si presentassero anche con le loro voci, quindi adesso, prima di entrare proprio nel vivo delle loro scritture, avranno 2 minuti a testa per leggervi appunto alcuni passaggi e farvi entrare appunto nella loro poetica. Quindi adesso lascio la parola a loro.
Grazie, allora comincio io in ordine alfabetico con un brano dalla Suprema Inchiesta. Si parla di una delle protagoniste che è Livia e l'altro non nominato qui, ma appunto suo marito è Angelo, e sono, diciamo, pronti nella loro camera da letto. Si posiziona nel bozzolo, al suo fianco c'è il corpo di Livia, lo sfiora con una mano e lei, quasi in trance, gli si avvicina. Stanno come parti di una cellula, vive ma quiete. È forse questo il nucleo primo di ogni coesistenza. Poi si deve procedere, riprodursi, moltiplicarsi. Nelle città sono un altro modo di acquietarsi, sebbene brulichino di azioni e movimenti, ma dentro uno schema chiuso che a lungo si è tentato di idealizzare. E adesso si spererebbe di controllare perché non ci si avvia l'autodistruzione, la quale invece appare razionalmente l'esito inevitabile. Perché la storia, il tempo fatto azioni umane, lo aveva già mostrato più volte, riportando il segnalino alla casella di partenza. Ma il corpo, in quanto aggregato di funzioni in apparenza eterogenee e tuttavia coordinate, qualche miliardo di neuroni cerebrali e intestinali, 30 trilioni di cellule, 40 di batteri buoni antagonisti, tessuti duri e molli, sinapsi, questo ente arlecchinesco, che si è addirittura collocato al centro di un cerchio per sentirsi perfetto, dimentica con immediatezza ciò che contrasta con i suoi bisogni e le sue aspettative, si adatta al conforto provvisorio della vicinanza e del calore, magari imparentati con quelli generati nel coito, però non ora, dato che Angelo e Livia, poveri esseri umani sconfitti, si limitano ad accostarsi formando delle curve irregolari, due capi con le fronti unite, le braccia dietro le rispettive schiene, le gambe intrecciate, quasi un anellino di una doppia elica enorme che potrebbe essere immaginata dall'intelligenza artificiale di un supercomputer e che finalmente legherebbe in una catena sociale gli sforzi incompatibili degli innumerevoli sommersi nella condizione stessa che chiamiamo vita e che loro, in quel preciso istante, percepivano la sua massima intensità. Dopo si staccarono, tornando a loro stessi, parzialmente.
Procedo io. Il mondo viene davanti a me, con gli occhi che tremano. Il mondo viene davanti a me con il supermercato, con lo zoppo, con l'asfalto, con il barbone, con il bar. Il mondo viene davanti a me con il terreno, con il fango, con il dire male, con il non dire, con la catena. Il mondo viene davanti a me con la balaustra, con il cofano, con lo schermo, con il tormento. Ha occhi rossi e non parla. Dicono che tutto ciò che sappiamo non servirà. Dicono che tutto ciò che abbiamo imparato non servirà né noi né nessun altro che a noi venga a chiedere soccorso. Ha occhi rossi e non parla. Dicono che tutto ciò che sappiamo è sepolto. Dicono che tutto ciò che abbiamo imparato è stato sepolto. E da qualche parte, in qualche punto della terra, corpo mondo, è mortale, ha occhi rossi e non parla. Dov'è? Dov'è? Il mondo viene davanti a me con il supermercato, con il cofano, con il porno, con il boiler, con il tormento, con WhatsApp. Il mondo viene e chiede soccorso. Il mondo ha occhi rossi, guarda, è mortale, muove le labbra, non parla.
Provengo da due fori, obliqui nelle caviglie del padre. Edipo era il suo nome, un nome paesaggio, un nome di terra e di sangue, un nome tenuto lontano, incastrato tra le rocce, un nome ceduto dalla paura, dalla violenza del sangue, un sangue mischiato nella vicinanza, troppa per essere giusta, nulla per essere buona. Sono nata da un inganno. Un inganno sudato, stremato dalla cecità, dal buio ventrale della passione, dalla sbordatura della riconoscenza. Come uno zampillo sono uscita da una sorte sbagliata, da uno sguardo malsano incistato tra le carni vogliose delle madri, dalle reni sfrenate dei padri. Ho avuto e ho voluto l'amore dei fratelli, della terra voltata rimasta a cerchio sulle tombe chiuse. Ho voluto l'amore di una legge strappata, slabrata da me che ho sposato la morte, i corpi smangiati dall'odio fratricida. Li ho solo spostati nell'ombra, li ho solo lavati dal sole, dal corpo dei vermi che sentivo arrivare felice. Li ho solo sdraiati diversamente, senza chiedere, senza domandare. E questa la mia condanna. A Tebe mi chiamano l'Antigone, quello dello schifo, della schifezza. Sono l'Antigone anche per i bambini che quando mi vedono si toccano il ventre sputandosi le mani. Sono l'Antigone per i mercanti che al mio paesaggio girano le anfore nei banchi. Sono l'Antigone per i disperati che spalancano il cencioso mantello al mio passaggio. Dicono sia un saluto.
Grazie. Grazie, grazie mille. Allora, io inizio con un indovinello. Che cosa lega un romanzo che si apre con un'indagine per omicidio a un libro di poesie che ha come protagonista un essere chiamato Ardore e anche un recitativo per voce sola che è abitato dalla conosciutissima ma rinnovata figura di Antigone? È una domanda che mi sono fatta anch'io quando mi hanno chiesto di presentare questo evento e c'è una risposta in realtà, l'abbiamo trovata. E in realtà ci sono dei fili rossi che seguiremo stamattina e ci sono dei fili rossi che possono unire a tutti questi libri. La prima cosa che mi viene da dire è che sono libri appunto indefinibili da un certo punto di vista. Abbiamo appunto un monologo teatrale, un libro di poesie e un romanzo, ma io potrei prendere il romanzo e chiamarlo libro di poesie, potrei prendere il recitativo e chiamarlo romanzo. Perché, e avrei comunque ragione, perché sono libri che aspirano anche ad avere una tensione linguistica e di sperimentazione molto alta, è difficile ingabbiarli da questo punto di vista. Il secondo filo rosso è quello di cui vi parlavo prima, quello della voce. Ora, dovremmo intenderci su cosa si intende per voce, ma dovremmo sbarrare le porte e organizzare un convegno e nessuno di noi vuole spingersi a tanto, assolutamente. Quindi, quello che posso dire è che abbiamo tre autori con tre voci diverse, tre scritture diverse, ma la questione interessante è che all'interno di questi libri, delle loro scritture, hanno proiettato delle altre voci, hanno organizzato dei teatri, dei personaggi, o con una voce preponderante o con una coralità di voci, nel caso di Alberto. E non pensate a voci eteree o fantasmatiche, sono voci radicate, sono voci di carne, di sangue, sono voci che proprio bucano lo schermo o il palcoscenico, se vogliamo. E c'è una tensione forte verso proprio la trasformazione del linguaggio. Quindi abbiamo con noi tre personaggi, Ardore, Antigone, Livia Bianchi e il microcosmo che ruota intorno al suo personaggio. Quindi questo è il punto da cui vorrei partire, è la prima domanda che vorrei rivolgere agli autori. Perché avete scelto, se avete scelto, se non siete stati scelti da queste voci, perché avete scelto di metterle in scena e di parlare attraverso di loro?
Bene, riprendo io sempre seguendo l'ordine alfabetico. Certo, i problemi che poneva Silvia sono quelli di chi scrive oggi in generi più o meno codificati da una lunga tradizione, ma che si stanno sempre più confondendo, che sempre più superano i loro limiti e hanno bisogno di farlo, proprio perché altrimenti ripeterebbero quello che più o meno già si sa. Nel caso del romanzo, se vogliamo chiamarlo così, io preferisco il pseudo romanzo, mi sono posto subito il problema di come gestire dei personaggi, che sono personaggi a tutti gli effetti. All'inizio addirittura io ho preso uno dei generi forti, quello del poliziesco, e Livia Bianchi ha una sua indagine da seguire, con fatti storici accertabili. Siamo tra il 2010 e il 2011, siamo alla fine della grande parabola berlusconiana, siamo dentro un contesto storico molto preciso che tante volte viene richiamato, e però poi ci sono altri personaggi che contrastano e seguono linee molto diverse, a cominciare dal marito, che invece vuole fare una nuova città ideale. Angelo Consani ha un'idea molto vaga di quello che veramente conta, si scontra con i palazzinari, si scontra con il potere, ma una sua idealità. E i figli a loro volta all'inizio sembrano soltanto parte di una famiglia borghese abbastanza tradizionale, invece un po' alla volta seguono linee sempre più divaricate. Addirittura la figlia più piccola, Giovanna, va incontro a delle esperienze che la portano ai fondamenti dell'esistenza umana. Ecco, queste voci a me servivano tutte e sono in effetti su una linea abbastanza diversa da quella attuale di un romanzo che invece si incentra su un unico personaggio, magari con la famosa autofiction, magari con, diciamo, un accentramento che in qualche modo filtra il rapporto con il mondo. No, invece a me interessava che il mondo entrasse sempre di più, come era poi nelle origini del romanzo, addirittura in una forma di cloud, come è stato detto anche in un'intervista che abbiamo fatto per la lettura, che potete ritrovare anche in rete, e addirittura mi ci voleva anche un video che ho realizzato con Ilaria Mai, che trovate pure questo in rete, che è una specie di anticipazione. Però appunto queste voci servivano tutte, ne servivano tante altre, e in qualche modo un po' alla volta tutto il testo diventa una specie di rito sciamanico. Arrivano personaggi che non si sa perché arrivano, ma se uno studia attentamente, diciamo, i motivi ci sono dei fili sottilissimi che legano i vari rapporti umani, e però sono quelli che contano, come nella nostra vita. Ormai sappiamo che il caos e il caso lo organizziamo fino a un certo punto, ma ci invade molto di più. Però appunto quello che conta è che dentro queste scritture ci sono delle voci amiche. Io queste voci le ritrovo anche nei libri di Stefano e di Tommaso. Per esempio, quando io leggo nel libro di Stefano «Ma lasciatemi, vi prego, lasciatemi stare come si lasciano stare le pietre scartate dagli angoli, come i saluti lanciati da troppo lontano, come i respiri nell'acqua», ecco, io sento un nucleo forte che era anche nel mio andare a inseguire questi rapporti che in qualche modo sono indefinibili. E quando leggo nel libro di Tommaso appunto un finale bellissimo, «Attraverso un amore mi dici sì, e chiudiamo gli occhi, stiamo, proviamo insieme un silenzio», ecco, qui appunto ancora una volta io sento appunto queste vicinanze, un po' la stessa situazione che ho descritto così lungamente, qui viene sintetizzata, che trova un nucleo forte, non nella voce ma nel silenzio, però i due termini si sposano. Ecco, tutto questo fa sì che credo che ci siano davvero delle corrispondenze fra questi libri e in generale sulle nostre idee di letteratura. Ecco.
Sì, sì. Beh, grazie insomma ad Alberto per questa citazione. Davvero anch'io conoscevo il libro di Alberto prima e quello di Stefano, quindi in qualche modo prima che uscissero, quindi abbiamo avuto forse una contaminazione segreta, no? Ci leggiamo da un po' di tempo, ci avviciniamo da un po' di anni, Il tema della voce, quando si parla della poesia, è un tema, come dire, non si può non affrontarlo, no? C'è questo problema della voce, no? Noi abbiamo a che fare continuamente con questi crolli, abbiamo sentito vocali, questi crolli continui, questi terremoti del significato continuamente, e la nostra vita è questo smottamento continuo fra un sogno di purezza semantica e quindi poter comunicare quasi privi di corpo, no? Quindi una comunicazione che è puramente concettuale, e invece poi una pulsionalità, un peso, una gravità di tutto quello che suona intorno alla parola, che sono i timbri, sono i brusii, sono i borborigmi segreti, no? della voce. Ecco, quindi quando c'è proprio questo cammino profondissimo nella storia dell'Occidente che vede proprio una progressiva esautorazione dei valori corporali, che porta fino a quella scrittura utopica che è la scrittura informatica, no? Che puri codici che sono impronunciabili, nessuno li può pronunciare, vanno solo eseguiti e li può eseguire solo una macchina che è programmata a farlo, no? Ecco, invece è come se progressivamente nel corso dei secoli la poesia, la letteratura, la grande tradizione della parola viva abbia preservato uno spazio per questa corporeità. E quindi la poesia in qualche modo è figlia di questa esperienza anche rivoltosa della voce contro, no, l'asetticità del significato, no? Contro questa idea orribile di poter trasferire significati senza anche contatti corporei. E in qualche modo nella mia esperienza di scrittore questa cosa si è fatta molto presente negli anni, fino a diventare quasi un metodo di scrittura. Quindi la voce per me è il modo in cui io letteralmente scrivo, cioè, nel senso che prima viene un suono, prima viene una sonorità o degli archi sintattico-vocali, e poi avviene la scrittura, la trascrizione. Quindi la scrittura è sempre postuma, ovviamente io sono un uomo alfabetico, quindi c'è un cortocircuito interessante, ma la voce poi nella rilettura corregge quello che la mano ha scritto, quindi c'è sempre questo rapporto. E da qui viene la presa di coscienza che certe cose possono essere dette solo attraverso una voce che finalmente accampa sulla pagina anche attraverso un nome. Il libro Ardore non è nato così, non è nato con un personaggio, non volevo scrivere il romanzo di Ardore, per giocare coi modi, no? Ma è stata come una constatazione finale, no? Negli ultimi passi di elaborazione di un libro, questo libro che insomma ha alcuni anni alle spalle di elaborazione, ho sentito che chiamare Ardore il personaggio e quindi rendere tutto quello che avevo scritto la trascrizione della voce di un personaggio, che non ero io, avrebbe come liberato delle energie, avrebbe come liberato delle possibilità espressive. E infatti una sezione, proprio il libro terzo, è nata completamente figlia di questa scelta. Quindi è come se a un certo punto la decisione di andare incontro alla voce, dare spazio alla voce di un personaggio, so cosa pensa questo Alberto e Stefano, credo che ci siano molte contiguità in questo, abbiamo proprio aperto delle vie, no? Come se a un certo punto non si è più limitati dal proprio corpo, ma si fa spazio nella propria voce alla voce di altri corpi, altre corporeità, che sono quelle che ardono e bruciano nell'esperienza letteraria. So, Stefano.
Sì, assolutamente. Nulla accade mai per caso, soprattutto nella scrittura e in questo caso anche nelle vite delle persone alla fin fine. Alberto è stato il mio miglior fabbro per la mia seconda raccolta di poesia, e di questo la sua voce per me è stata una voce importante. Tommaso è stata la mia, come dire, neonata epifania nella cura di questa amicizia, di questa parola che ho visto crescere rigogliosamente, e queste voci oggi si trovano un po' qua accanto uno all'altro, non mai per caso. E questo accade così anche nella scrittura. Come perfettamente hanno detto loro, queste voci sono dei luoghi, forse, che accadono proprio perché la nostra parola capiti lì esattamente. Niente accade allora così nella casualità di una ispirazione, perché quando si parla di voci si pensa all'ispirazione, un'ispirazione che dal romanticismo in poi è
stata comunque definita, amata, l'abbiamo mangiata in tutte le salse, l'abbiamo aspettata e attesa dall'adolescenza in poi, ma poi ci siamo resi conto che è un grande bluff, l'ispirazione, no? Quindi siamo trovati di fronte invece a una lotta con la lingua, una lotta con il linguaggio e una sopravvivenza con la parola, altro che ispirazione. Quindi qui le voci non sono allora dunque queste oracoli divinatori che sono accadute in noi, ma sono dei luoghi che abbiamo preparato in noi per poter far sì che tutto ciò accadesse. E Antigone è un luogo che io ho preparato da tempo, ad esempio nella mia conduzione, nella mia produzione, e soprattutto dobbiamo pensarci come alla fin fine, se siamo degli ascoltanti, siamo degli attenti, se siamo degli attenti, siamo dei costruttori e siamo degli architetti di un progetto che è il progetto della scrittura. E sempre così accade nella poesia, anche perché poi fondamentalmente non siamo dei medium, non siamo dei mezzi vuoti, delle casse di risonanze vicine uno all'altro, uno un po' di più al mondo, uno un po' di più ai corpi, uno un po' di più alle idee. Non siamo dei mediatori e basta. Il poeta ispirato è il poeta preparato, è il poeta che è capace di attendere, che sa esattamente che cosa potrebbe accadergli in quello spazio di scrittura, che lo mette in pratica e che lo mette esattamente nel mondo, lì dov'è, nella sua contemporaneità. Quindi il fatto di essere delle voci è bellissimo, è molto poetico dirlo, ma essere delle voci significa essere dei corpi, e comunque sempre. E per me Antigone è un corpo di rivolta, è un corpo di disubbidienza, è un corpo di donna che desidera, un corpo innamorato, un corpo voglioso, ed è soprattutto una figura che non è più una figura relegata là nel iperuranio del mito o della figura intoccabile, anche se lei lo dice, io sono l'allontanata, sono la vergine, ma in realtà ho voluto che fosse un corpo vivo, un corpo voce, proprio perché era un corpo carne e soprattutto era un corpo innamorato.
È stato un primo giro già molto denso e si è parlato di possibilità espressive e voi siete uomini alfabetici, scusa rubo la tua espressione Tommaso, ma anche uomini di immagine in realtà. Qui in questi libri c'è un dialogo rispetto al visivo, all'immagine proprio. Stefano, tu ad esempio nella tua Antigone c'è un percorso di illustrazioni di Mario Cresci che accompagna la narrazione di questa nuova figura. Nella Suprema Inchiesta, come ha accennato Alberto, all'inizio c'è una specie di piccola introduzione dove si parla anche di un video che ha a che fare con il libro, che ha a che fare soprattutto col modo in cui è costruito il libro, perché è un assemblamento di vari materiali e tu lo chiami addirittura correlativo visivo, che secondo me è un'espressione molto forte, che dice anche di una sinergia fondamentalmente. E invece Tommaso, nel tuo libro ci sono in una certa sezione una serie di opere di Michael Rotondi che sono dei dipinti che richiamano delle fotografie, perché in questa sezione è una sezione che mima il raccogliere una documentazione, quindi anche questo è molto interessante. Si tratta di immagini che si sovrappongono a parole ma non sono accessorie rispetto alle parole, quindi questa è la mia domanda: qual è il rapporto tra parola e immagine in queste vostre ultime opere e soprattutto com'è possibile creare una reale sinergia tra parola e immagine facendo in modo appunto che non siano semplicemente due realtà accostate? Domande semplici.
Andiamo in ordine dell'alfabeto.
È una bellissima domanda, sì. Silvia, perché in effetti è un altro degli elementi che uniscono questi libri. Con anche in questo caso degli accenti un po' diversi. Nel mio caso le immagini sono un tutt'uno con la parola scritta e con le voci che possiamo immaginare, cioè è chiaro che ogni grande romanzo ha una sua sinfonia, il termine di Bakhtin ci serve per indicare quello che ciascuno dei personaggi dovrebbe diventare se avesse una piena autonomia. Adesso questo lo sappiamo, è perfino scontato, e anzi si va in direzione diversa, ma lo sfondare le parole con le immagini e quindi andare verso una dimensione che è molto più la nostra a questo punto, che non quella appunto degli inizi del grande romanzo europeo fra 7 e 800, è secondo me fondamentale. Il problema appunto è come farlo, e nel mio libro appunto ci sono delle immagini che sono assolutamente consustanziali al testo, cioè a un certo punto vedi l'immagine c'è in fondo al libro, però in alcuni casi non si capisce perché è lì, cioè non è una semplice aggiunta, fin qui arrivano le parole, poi guarda c'è questo, no? Le parole e quindi la voce e queste immagini creano qualche cos'altro, e questo qualche cos'altro è sintetizzato nel video. Ecco, prima Stefano se la prendeva un po' con il mito dell'ispirazione, su questo siamo tutti d'accordo, però c'è un momento creativo che noi consideriamo fondamentale. Io ho scritto un libro parallelo a questo che si chiama Biologia della letteratura, che è un po' l'antecedente di questo, in cui esamino, diciamo da studioso in questo caso, i percorsi della creatività corporea e diciamo quella che chiamiamo mente, poi si tratta di capire cosa intendiamo. Beh, io credo che questa fase iniziale sia corporea, sia mentale, ma sia appunto anche un insieme di immagini, un insieme di voci, un insieme di suoni che vengono tutti assieme. Il video che ho realizzato è un po' l'antecedente, il correlativo visivo, che fa ovviamente inverso al famosissimo correlativo oggettivo di Eliot, è un po' ironico e un po' serio, cioè senza questo io non riuscirei a spiegare tante cose di questo libro. E ci vogliono tutte, e la voce a quel punto, ecco, qui siamo vicini a quello che diceva Valéry rispetto a Mallarmé. Valéry aveva il grande problema di una poesia che andava verso il puro disincarnarsi, quindi qualche cosa di puramente astratto, che era il suo maestro Mallarmé. Lui a un certo punto nei Cahiers dice: però io ho la voce, però io riempio tutto questo e la mia scrittura è anche la mia voce. Ecco, questo rapporto fra parola scritta, che a un certo punto è quella e dovrebbe essere quella, la voce e il visivo, credo che sia profondamente da ripensare, e appunto in questa direzione ho cercato di andare.
Sì, infatti sono tutti e tre libri che non assumono uno stato di cose, ma anzi problematizzano lo statuto di questa relazione, no? Mi sembra, in modi molto diversi. Poi vabbè, Alberto anche nella sua carriera di ricercatore studioso ha toccato in maniera superba questi temi. Questo libro, per esempio, è il terzo di un percorso proprio in cui in tutti e tre i libri provo a affrontare il tema fra suono e quindi suono, linguaggio e immagini in maniera diversa, in maniera attingendo a diverse forme proprio dell'immagine, no? Il primo attingendo ai vasti serbatoi della rete, no? Quel mondo di immagini anonime che usufruiamo, ed è verso le stelle glaciali. Il secondo è 9 lame azzurre fiammeggianti nel tempo, in cui attingo al repertorio di immagini familiari, no? Scelte, proprio fatte scegliere in collaborazione con mio padre, no? Quindi che raccontano la vita quindi le immagini come parte anche di una generatività, di una storia, di una generatività, di una famiglia, no? Che si genera attraverso le generazioni. E questo invece in maniera completamente finzionale, perché sono immagini che il personaggio Ardore conserva nel proprio bagaglio di documenti intimi, e che però appunto sono tratte da immagini della cronaca spesso politica o comunque civile degli ultimi 50 anni. Quindi c'è questo rapporto con la storia in questo libro che viene toccato. Ecco, per me comunque l'immagine ha a che fare con quello che diceva prima Alberto, cioè col tema del silenzio, no? L'immagine in qualche modo è un luogo che permette, è un polo di tensione che permette di problematizzare quell'incanto del linguaggio, no? Quell'idea che attraverso il linguaggio tutto possa avvenire, tutto possa essere compiuto e detto dalla lingua. Ecco, l'immagine in qualche modo spiazza, perché è un'esperienza impulsiva, pulsionale proprio, che non è immediatamente linguistica, ma che al contempo riempie di senso, riempie di un senso che spesso, a partire proprio dal movimento oculare, è un'esperienza fisica, appunto globale, no? della persona. Quindi c'è questo rapporto fra quello che si può dire e quello che tace il dire. Ecco, l'immagine crea questa polarità, questa tensione fra quello che si dice e quello che si attende e si sottrae al dire, e che apre uno spazio di contemplazione che a mio parere resta comunque il profondo come dire, il profondo orizzonte dell'esperienza artistica, ecco, cioè di un luogo che attraverso, e questo è ancora un altro silenzio, un altro modo di dire, cioè attraverso il linguaggio, credo che su questo un po' ci troviamo, si vuole arrivare a un punto in cui il linguaggio non c'è più, cioè si tace, si guarda un silenzio. Forse ci troviamo in questa...
Più che si guarda e si tace un silenzio, si ascolta e si vede un silenzio, forse, mm-hmm. E mi sembra importante questo perché nelle immagini, le immagini nelle scritture sono anche delle possibilità che avvengono attraverso la scrittura stessa, mm-hmm. No? Cioè ci sono delle immagini, ci sono delle scritture che raccontano e basta, ci sono delle scritture che invece narrano, e quindi quando una scrittura narra, mostra e fa vedere. Questo è fondamentale come divisione. E ci sono opere che hanno inventato dei loro percorsi, delle loro un tandem di narrazione e nel mostrare e far vedere. Mi viene in mente Sebald, che ad esempio da lì in poi, insomma, queste immagini non sono state più immagini che sono inframmezzate in un testo quasi didascaliche, non c'è didascalismo in Sebald nel suo mostrarle, è tutto anche un lavoro, quello che fa ad esempio anche col libro precedente che ha fatto Tommaso, no? E quindi le immagini sono un altro modo di narrare, è un narrare altro che non è didascalico, che non viene dopo la scrittura, ma che avviene in contemporanea quasi come in una stessa stanza due voci che si incontrano, no? Nel mio caso qui con l'Antigone in realtà è stato un incontro più che trovarci in una stanza. Io non sapevo di essere in due in quella stanza, non l'avevo capito, e invece mi sono trovato di fianco Mario Cresci, che ha ascoltato questa Antigone e ha creato per lei una sua visione, ha saputo mostrare e far vedere una sua voce. E io ho accolto come dono immenso e bellissimo i suoi 8 frammenti digitali perché effettivamente sono stati per me sono stati una collaborazione, soprattutto un abbraccio d'arte che secondo me ha dato a questo libro, che è un libro corale, proprio di incontri, la possibilità ad Antigone di trasformarsi in queste figure che dal niente frammentario e spezzato in continuazione si è poi prodotto le ultime 3 immagini, che sono le figurali e le figurative, che narrano in maniera concreta un evento e la storia con la S maiuscola dell'Antigone.
Grazie, no, assolutamente. Adesso direi di far decantare un attimo tutti gli input che ci sono stati dati in questo secondo giro. Chiederei agli autori di fare sempre 1-2 minuti di lettura a testa, poi passiamo alle ultime domande.
Ultime, estreme domande. Estreme,
ovvio.
Comincia Stefano.
Stefano.
Signora maestra, facciamo
il invertiamo il giro.
Basta questo ordine alfabetico.
Ma lasciatemi, vi prego, lasciatemi stare, come si lasciano stare le pietre scartate dagli angoli, come i saluti lanciati da troppo lontano, come i respiri nell'acqua. Colono non è Tebe, e i ritorni non sono altro che inchini alla riconoscenza. Forse questo è il perché io non sono mai tornata, ma io sono l'Antigone di Tebe, e li conosco gli amori trafitti, gli amori perduti, quelli slegati, quelli cresciuti male. Li conosco ad uno dall'odore, quelli che perdono, che prendono senza domandare, quelli che picchiano solo per amore, quelli che stuprano per farti godere di loro, che godono a vederti morire. Sì, li conosco gli amori cresciuti male, quelli che hanno solo bisogno, quelli che non ti domandano nulla e ti rovistano squartandoti l'anima coi guanti. Li capisco ad uno, i vostri sguardi, quando godono, quando strappano le labbra. Sembrano tremare, ma invece, lo so, hanno solo paura di non riuscire. Non li ascolto quelli felici, perché so che finiranno qui come gli altri, gli amori infelici, che prima erano tutt'altro che quella pelle, che quella noia. Non li ascolto perché finiranno qui, anche loro, vicino a me, l'Antigone, come fossero una crepa trovata nella grotta. Era di un assassino la mia grotta, la stessa grotta. La condivido ora con lui, l'assente, il sempre qui, ovunque.
Leggo anche un paio di testi. Il primo è proprio a che fare con un'immagine, che è questa, che è un'opera di Marco Rotondi che raffigura una fotografia che ritrae un'opera di Linda Carrara. Mi hanno regalato questo sasso. È un sasso diverso dagli altri. È il sasso che mi hanno regalato. Il mio sasso non è liscio, è scabro. È tutto storto, è sbreccato qua e là di nero e di bianco. Pressioni per millenni, magma, gas, lentissime orografie, poi un'infinità di umani e disumani gesti hanno fatto sì che questo sasso arrivasse qui, solido, duro, consapevole. Io vorrei prendere questo sasso, caricare il braccio e con la forza che solo il sasso mi dà, scagliarlo perché si distrugga la faccia di ogni male e che insieme si spacchi questo mio sasso, torni briciole, materia e molecole. Diventi ovunque come l'aria e lo si possa respirare. Stare una sera a guardare lo schermo. Stare una sera a guardare lo schermo, seduto, senza parole, informe, cieco, stupido, immobile. Idiota, inerte, muto in memore, per questo vuoto, da questo vuoto, guardare lo schermo di un dispositivo spento. Dall'altra parte, poi, da una stanza, viene il rumore del phon e una musica di scarpe e cellulare. Dall'altra parte della casa, poi tu entri nella mia stanza. Dov'è? La storia muta dei nostri corpi, la fiamma, l'alta paura di toccare qualcosa di noi seduti sulle sedie, la luce qualsiasi, un giorno come oggi. Attraverso un amore mi dici sì e chiudiamo gli occhi, stiamo, proviamo insieme un silenzio.
Sì, io devo fare una brevissima premessa, come sempre nei testi più lunghi. Uno degli scopi di questo libro, così frastagliato come avete capito, era anche quello di tornare a parlare di cose fondamentali. Qui il protagonista, Angelo, si trova di fronte al corpo della madre defunta e prova a dividere in blocchi la vita che hanno fatto assieme, perché così pensa di riaverla più vicina. In realtà no. Come sempre la voce è anche la voce verso i morti, la voce delle elegie, la voce di un ricongiungimento di ciò che è ormai assente. E però c'è poi una scena che riconoscerete, una scena celeberrima, il ballo del principe e di Angelica nel Gattopardo, che li porta fino al loro finale. Quei blocchi gli ridonavano parte del tempo o del tempo, che li accomunava dal suo sviluppo intrauterino e forse davvero parte di quella biologia resta perpetua in una madre e nei suoi figli, ma soprattutto nell'unico maschio, perché di sicuro per mescolare le carte e favorire la varietà i maschi assomigliavano molto più alle madri che ai padri e viceversa con le femmine. Così Clelia era in angelo, però lui non lo riconosceva più. La donna che a lungo era stata unica si riconfigurava come fantasma, amichevole e non inquietante, ma pur sempre fantasma. E il tempo, semplicemente svaniva, come in ogni altro aggregato, provvisorio e instabile. Ma non c'era per sempre. Angelo guarda verso un muro sgombro e bianco della stanza, emerge una scena di ballo meravigliosa, sono il principe e la giovane splendida, che balla nel suo ampio e ricamatissimo abito bianco, sono loro. Lo sa, sebbene non veda i volti, lo intuisce che fra il pubblico ci sono tutti, Livia e i loro figli, Giovanni, il padre intangibile, i possibili finanziatori della città ideale, gli amici e i nemici, gente che ha incontrato migliaia di volte oppure una sola, ma è lì, non nella memoria, non nella mente, lì, soltanto per guardare quel ballo che adesso è al centro dell'universo, è l'unica manifestazione di un senso che sta per sfuggire, invece permane nel loro muoversi, inconsapevolmente ritmato, con la musica soffocata e tuttavia percepibile dai corpi. Però lei non è corpo, il corpo è lì. Perché esci di scena? Perché sei di nuovo scomparsa? Perché sei qui e non sei qui? Ora lascia che io vada in pace. Adesso era solo, adesso solo lui era sua madre.
Grazie. Io uso le mie ultime domande per entrare un attimo più nello specifico dei vostri testi e stavolta inverto il giro e parto da Stefano.
Però devi dire che abbiamo letto bene.
Avete letto benissimo.
non è sempre scontato.
No, assolutamente no, lo sappiamo bene.
Mi è piaciuto molto.
Saper scrivere bene.
Ho visto tante cose nella lettura.
Bello. Sì, no, assolutamente. Infatti la voce è una dimostrazione del fatto che la voce comunque può dire molto. Nella prefazione di Chiara Zamboni alla tua Antigone, una prefazione bellissima peraltro, dà degli input interessanti. Uno di questi è il seguente. Lei dice l'Antigone spessissimo è stata utilizzata come personaggio femminile dagli uomini per esprimere le emozioni che altrimenti come uomini non sarebbero riusciti a esprimere. Volevo chiederti quindi se nell'approccio alla tua riscrittura c'è stata anche questa intenzione da parte tua, e seconda cosa, a che bisogno credi corrisponda la volontà di interloquire ancora oggi nel 2023 con un personaggio come quello di Antigone?
Dunque, secondo me quello che dice Chiara Zamboni nella prefazione è perfetto e sono dei punti di vista che pongono delle domande, ci pone in domanda. Non penso che ci debba essere un presupposto o una necessità femminile o maschile per scrivere qualcosa. In questo caso, come nel caso anche dell'altro libro, I monologhi, che avevo scritto sugli contro l'abuso alle donne, le voci erano totalmente femminili e io le ho accolte come tali, essendo un maschio, quindi assolutamente invadendo nessuno spazio. Quindi ho cercato di invece abitare l'unica possibilità che sia nella nostra differenza sessuale, abitare quello che Lucy Rigaray diceva, appunto, uno spazio del tra noi. Forse l'unico momento dove questa circolarità, questa concordanza, risonanza, collaborazione può accadere, può essere possibile. Per quanto riguarda invece la riproposizione alla figura di Antigone nel 2023, anche qui, essendo appunto Antigone un classico, una tragedia, e le tragedie accadono appunto sempre nel tempo, ritengo che sia caduta anche per me questo incontro nuovo, perché forse aveva bisogno, perché no, questa voce, questa Antigone, aveva bisogno di nuovo di un corpo e a questo punto gli abbiamo dato uno spazio.
È un corpo e un luogo che non è poco, assolutamente. Allora, passo un attimo ad Alberto, perché prima hai detto una cosa fondamentale sul tuo libro, che inizia come un poliziesco. La base del poliziesco del giallo è trovare il cattivo, risolvere l'enigma fondamentalmente. È interessante che tu abbia scelto il giallo per un libro che in realtà non cerca né una risoluzione né una soluzione, o perlomeno non una questione univoca, ecco.
Sì, è esattamente questo. Più che giallo è proprio l'inchiesta, cioè noi andiamo a cercare. L'inchiesta è ovviamente una modalità trasversale, il sacro graal o quello che ha fatto Berlusconi da questo punto di vista cambia poco, insomma da altri punti di vista un po' cambia, diciamo, ma da questo punto di vista è così teorico un po' meno. Però appunto il problema è che questo giallo si disfa progressivamente, addirittura c'è una prima parte che si chiude, tutto quello che sembrava ormai acquisito si capisce che era totalmente sbagliato, si riparte da zero. A un certo punto c'è una frase fondamentale, ogni inchiesta è una caccia a fantasmi, e appunto Livia, che è un'investigatrice seria, le prime pagine sono da noir di quelli professionali. Poi progressivamente si ritrova in un mondo che non sa più interpretare, va a finire di fronte a un'entità che dice di essere la completezza, che la prende abbondantemente per tutto quello che cerca di fare. Ecco, questo era fondamentale per me, cioè la nostra forma di conoscenza è mediata da questi oggetti che tengono sotto controllo quella che chiamiamo realtà. Il poliziesco è quello che ha funzionato meglio fra fine 800 e oggi, diciamo. Ma adesso è soprattutto il suo disfarsi quello che ci interessa, perché ci fa vedere invece la complessità di quello che dentro a questo non c'è. E queste sono le voci, questi sono i personaggi che arrivano, può arrivare Vassili Grossman che parla della sua esperienza in Russia, può arrivare chiunque, diciamo, ha una qualche vaga attinenza, col giallo sembra non centrarci più niente, ma con l'inchiesta, la nostra Supremo. Inchiesta c'entrano molto.
E a proposito di inchiesta, a proposito di cronaca, Tom, per te è una provocazione.
Vai.
Nel tuo libro ci sono diversi riferimenti a fatti e personaggi realmente accaduti, anche fatti di cronaca, anche contemporanei in realtà. Non è un po' troppo facile mettere la cronaca nei propri libri? Non c'è il rischio di risultare retorici o addirittura di ammiccare un po' al pubblico dicendo: guarda, ti dico una cosa che conosci e che è traslata nella realtà?
Sì, c'è questo trabocchetto, c'è questa possibilità che in questo libro si corre, si percorre e che si prova anche a non esibire in maniera così sfrontata. Questa è una cosa che per esempio ho sempre fatto nei miei libri, in tutti i libri che ho fatto prima ci sono molti in realtà riferimenti, soprattutto alla cronaca nera, ma li tacevo in nota, cioè non emergevano, diciamo così, ma molti elementi della cronaca nera sono affioramenti che sono per me percepibili nei libri, ma appunto non nei lettori. Qui ho voluto fare un passo ulteriore, provare un po' a usare la poesia come non avevo mai fatto, cioè a dialogare con alcuni miti contemporanei, per usare un'espressione insomma celebre, cioè miti del contemporaneo, che sono alcuni casi, alcune figure che tutti più o meno tutti conosciamo, su cui abbiamo già delle idee, che sono Carlo Giuliani, sono Giulio Regeni, sono altre figure della storia, che hanno tutti questa cosa in comune, no? Di avere in qualche modo vissuto una vita breve e spesa in un sogno di conoscenza e di indagine, appunto, come diceva prima Alberto, che si è consumata tragicamente. Insomma, sono i figli miei coetanei della giovane Europa che non c'è, che non ci sarà, che è stata distrutta, che era solo un onirismo scolastico e non una realtà tangibile. Allora, in questo senso, queste figure per me le ho salvate, diciamo, le ho assolte dalla funzione mera di essere spedienti di comunicazione facile con il lettore, perché c'era una consanguineità che io proclamo con queste figure. Cioè ardore fa parte di queste figure, ardore è consanguineo, è fratello di questi giovani, come lo sono io. Quindi erano delle figure attraverso cui mi sono concretamente rispecchiato negli anni, mi sono guardato attraverso queste figure, mi sono conosciuto, e quindi in qualche modo non è solo una citazione, capito, per inserire un click che può fare nel lettore un semplice effetto di riconoscibilità, ma è affermare anche una generazione di consanguinità, una generazione devastata di miei consanguinei, coetanei spesso, che hanno fatto scelte molto simili alle mie, potevo essere io, non ero io. E questa cosa mi ha messo, quindi questo rapporto intimo e ardente, diciamo, con queste figure, è quello di cui si fa tema nel libro.
Grazie. Allora, come vedete abbiamo sviscerato lo sviscerabile, il nostro tempo purtroppo sta scadendo, però adesso palla a voi, il momento preferito del pubblico, quando l'intervistatore chiede se ci sono domande. Potete fare domande specifiche oppure tutti e tre, mi rendo conto che siamo sul palco qui, quindi siamo un attimino così dall'alto in basso, però se volete abbiamo 5 minuti prima dell'ultimo giro di letture e del pranzo ovviamente, a cui vi lasciamo andare.
Vorremmo trattenervi,
ma non possiamo.
La crudeltà degli autori è infinita, immensa.
È molto poco misteriosa.
Poco misteriosa.
No, non ci sono domande, quindi...
C'è una domanda in primo, no? Sentivo...
No, ha detto nessun quesito, quindi ho specificato che non ci sono domande.
Va bene, hanno fame.
Quindi adesso vi chiedo l'ultimo minuto di lettura testa, dopodiché vi salutiamo e tanto ovviamente vi ringraziamo di essere stati qua con noi in questa domenica soleggiata.
Chi inizia? Facciamo iniziare
Tommaso.
Grazie. Inizio io?
Vai.
Ok. Allora, un attimo, speravo di no, che devo scegliere te. Allora, leggo appunto, questo libro è difficile da leggere perché è un poema, è tutto unito ed è tutta la voce di Ardore che da punti di vista diversi parla. Quindi adesso vi leggo due parole di Ardore, diciamo così. E questo viale di pietre e sassi industriali, prodotto da animali uomini come me, con la materia della terra, con un corpo simile al mio e con la tecnologia. Questo spazio, vuoto calpestabile che si inoltra verso una profondità di case di ringhiera dai mattoni rossi e alberi e finestre, dove un padre ha messo due porte mentre il figlio piange e gioca a calcio con la palla nera e bianca e piccola, è domenica, con il negozio del cibo dei cani aperto e il tram, con le porte che si chiudono sulle facce stanche, smarrite, prese a pugni dalla luce, ma l'area del visibile è tutta un grido, inudibile, un sibilo a frequenze fuori umane, un mattone che batte, una dimensione spaccata di carne, un boiler fuori bordo nelle galassie. Le stelle non hanno più un nome, non le riconosce più nessuno, sono un disegno perso con gli occhi, un motivo che se ne va, nella luce che inizia fredda e si farà glaciale. Nell'ultimo giorno di settembre io mi piego a questa luce, sento la mia vita che mi viene vicino e mi guarda come un disegno sporco su di un muro senza popolo. Tutto si trova esposto nel medesimo spazio, senza atmosfera. Leggevo questa mattina un brano di un filosofo. Morto suicida, il suo corpo fu tumulato in fretta in un'alba del 1940 a Portbou, con paura e orrore di un mondo nazifascista. Tutto si trova esposto nel medesimo spazio e senza fiato procede ora un giorno del 2018 con lo schermo di luce acceso, il suono dei tasti, la lampada, il PC, il sole, uno straniato caldo di novembre fuori dai vetri della mia casa. E mi vedo qui, nel rovescio di ciò che faccio, diviso, scandito, a me, diviso da me, 1940, 2018, date in questa mia stupida, iperconnessa overdose di gioie rubate e contraffatte, rabbia, rapiti vortici, idioletti e vanità. Prendete i vostri corpi, amici, i corpi e i corpi dei vostri saperi e scagliateli sempre di più, a velocità, senza luce elevata, contro il muro del tempo, affinché non sia mai l'unità la vostra più amata menzogna.
proprio perché non è un giallo vi posso leggere il finale, e questo finale però lo leggo volentieri perché c'è una stretta di tutte le storie e perché si finisce con un'immagine che è fondamentale, un'immagine di cui si parla tante volte nel libro e che ricompare più di una volta, ed è un'onda azzurra molto strana che in realtà sarebbe la fotografia di quando la vita lascia una specie di verme, un esperimento scientifico, si trova anche in rete per l'appunto, ma qui è l'immagine che chiude e riapre tutto il discorso che è stato fatto. Angelo gode della carezza della sua compagna, ha bisogno di farsi raggiungere, dove sta è adesso perfetto, vorrebbe solo che anche suo figlio fosse vicino, invece chissà dove si trova e la piccola verrà o starà tutta la sera a preparare i suoi disegni strani. Magari ora ci porta la sua immagine dell'Eden ed è quella che mi serve per ripartire. Oppure no, quel tempo è finito, di supremo rimane solo il rimpianto per tutto l'impegno sprecato. Eppure lo sapevo, l'ho anche scritto da qualche parte, il nostro corpo produce entropia e ora percepisco la mia assoluta stanchezza e devo fermarmi. E dunque si torna nella stanza dove le sagome di Angelo e Livie sono ormai pietrificate. Sullo schermo appaiono per un momento i volti di Lorenzo e Ceci, sostituiti a rotazione da quello di Bella. Apre la porta Giovanna, tiene sul petto il materiale della sua ricerca sull'Eden, purtroppo limitata a un unico foglio di un nero supremo, fugacemente attraversato da una strana onda azzurrognola, senza inizio e senza fine, lontana da stelle o astri. Guarda la 32ª e ultima immagine.
Io l'ho voluto il bene della città. L'ho voluto, Creonte. L'ho voluto per la pietà dei vivi, per l'amore dei morti, e tu non m'hai onorata. Mi hai uccisa. Sento la menzogna fare più buio che il buio di questa grotta, ma so che in fondo all'oscuro ti ritroverò genuflesso. Sarà l'eternità la tua supplica. Pensavi davvero, Creonte, di ritrovarmi nel tuo ripensamento? Pensavi davvero di ritrovarmi ad aspettarti? Non ha mai avuto coraggio di capirmi, né di credermi, neppure Emone, tuo figlio, ti ha atteso per chiuderti gli occhi. Ma vedrai, gli dèi mi ascolteranno, mi saranno intorno come le nostre mura. Tebe è tragica, ma è pur sempre una città. Vedete dove sono ora? Sono dove il basso non avrà mai un oltre, dove neppure un rigagnolo saprà come arrivarci. Eppure sono sempre io, l'Antigone, e sono comunque più in alto di voi con le mie unghie rotte e sporche di terra, quella che ho tolto per contenere, come fanno i ventri delle madri buone e non come le vostre viscere lascive. Ho il sangue e non mi basta. Avete me e non vi basto. Guardatemi come non so morire. Portatemi via, portatemi lontano. Io non esisto più. Io non sono più nulla.
Grazie, grazie a Stefano Raimondi, Alberto Casadei e Tommaso Di Dio. Grazie a voi per essere stati qui con noi e niente.
Grazie a Silvia Rizzi. Grazie a
buon proseguimento. Buon proseguimento. Sentite, precisissimi signori, cioè 32, stiamo iniziando 32.
Non abbiamo dubbi.
No, vabbè, voi andate.